Vangelo di Matteo, al capitolo 27. L'avete preso tutti? Allora vi leggo, alleluia. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Guardate, vorrei andare adesso a leggere ancora qualche altro verso, perché dal verso 45, adesso, dove c'è la scritta morte di Gesù, c'è, diciamo, un'altra cosa che mi interessa sottolineare stamattina. Dice, e subito, dal verso 48, subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima ad una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Cos'è successo? Di quello che mi colpiva in modo particolare è questo, cioè quello che mi ha fatto convertire innanzitutto a Cristo, sono convinto che è stato questo, cioè l'amore che Dio mi ha dimostrato, ci ha dimostrato quando ha dato Gesù a morire sulla croce. Perché la nostra fede non è stata, diciamo, il risultato di una comprensione delle dottrine, no? Sapete, quello ha avuto il suo ruolo, ha fatto la sua parte, però quello che ha toccato il nostro cuore, più che il nostro intelletto, è stato proprio il fatto che ci sia stato un uomo che 2000 anni fa morì su una croce, non per un incidente di percorso, però non è stato un qualcosa così, non se l'aspettava nessuno, Gesù non se l'aspettava, gli apostoli non se l'aspettavano, forse gli apostoli non se l'aspettavano, davvero, per come capiamo, molti sono rimasti sorpresi. Però è stato tutto un progetto, un piano, è chiaro? Quindi non è, Gesù non è una, come altri, no, povera vittima, non è una povera vittima Gesù. Stiamo attenti, nel senso sacrificale sì, perché Gesù è, possiamo dire, l'agnello che è stato immolato, quindi vittima nel senso di sacrificio, ma non una povera vittima, poveraggio, visto cosa gli è accaduto, lui non se l'aspettava, è andato incontro a questo incidente, no, assolutamente, era un progetto salvifico per noi. È questo che mi meraviglia ancora oggi, a distanza di anni, ancora sono meravigliato di questo amore immenso. E quello che può toccare ancora i nostri cuori oggi, i nostri cuori, è solo questo, sapete? È questo che ci dà quella spinta, quella forza, quell'amore, no? Cioè il sapere che Gesù si è donato completamente sulla croce per noi. Gloria a Dio, completamente, si è fatto uccidere. E qualche volta ho pensato, il Padre Celeste dal cielo guarda, no? Guarda il Figlio che muore sulla croce, che soffre sulla croce. E riuscite a immaginare un padre che vede un figlio così, che lo maltrattano e gli sputano in faccia? però che lo crocifiggono proprio e gli fanno quello che sappiamo è stato fatto a Gesù. Riusciamo a immaginare un padre? Mettiamoci nei panni di un padre per un momento. Ragazzi,
questo l'ho fatto male e per il contesto.
Hai visto?
Cioè, già
ti tolgono. Basta che gli dicono anche una parola fuori luogo. Come ti permetti tu di fare questo mio figlio? No, magari siamo capaci di comportare. Ma lì, e se vedessimo il nostro figlio proprio, mettiamoci nei panni, no? È impossibile, però dico così. Dall'ottica di Dio, il nostro figlio lo stanno torturando, lo stanno uccidendo. Io non riesco a immaginarlo, io morirei dal dolore, perché la sofferenza più grande è questa, del padre che vede il figlio morire così. Sofferenza enorme del figlio, però in quel caso, che più che i dolori fisici, se vogliamo, che tremendi, c'è un dolore dovuto alla separazione dal padre in quel momento, a causa dei nostri peccati. Io queste cose ancora non riesco a penetrarle, a comprendere. Non so, io le capirò appieno solo quando sarò col Signore, sicuramente. Ma adesso non riesco. È questo che mi spinge, fratelli, a procedere nel cammino, a dire: Signore, ma cosa posso fare per esserti riconoscente, grato per quello che hai fatto per me? E mi sento sempre mancante. Dico: Signore, non so, io avrei potuto servirti meglio, avrei potuto muovermi di più per la tua gloria, avrei potuto fare qualcosa che ancora oltre quello che magari posso aver fatto. No, Signore, io mi sento un verme certe volte, mi sento inutile. Aiutami, Signore, affinché possa rendermi utile di più per la tua gloria, perché tu hai fatto tutto. Io vorrei dare la mia vita completamente a te, senza riserve, come Gesù ha fatto, senza riserve. E la cosa, vedete, che leggendo questi versi, che mi ha profondamente scosso, no? È questa, guardate, io faccio una domanda. Se qualcuno ti calunnia per qualcosa e tu sai che non è vero e potresti anche dimostrarlo che non è vero, potresti, diciamo in maniera metaforica, prendere nero su bianco, prendere testimoni, va bene, dimostrare in qualche modo che quella è una calunnia, una diffamazione, una bugia. E tu non ti verrebbe spontaneo dire: io ti dimostro, corri, prendi i testimoni, prendi il documento, insomma, prendi ciò che è la prova che è una calunnia. Non faresti così, tu correresti subito, no? Allora, Gesù poteva, quando è stato sfidato, no, di scendere dalla croce, quando gli hanno detto: se tu sei figlio di Dio, come hai detto, se è vero, se non è una bugia, ma è la verità quello che ha detto Gesù di Nazareth, dimostracelo adesso, perché adesso è il momento in cui tu ce lo puoi dimostrare, che è vero quello che tu hai detto. Ma voi al posto di Gesù non avreste chiamato 12 legioni di angeli subito lì e tutti si sarebbero prostrati davanti a lui? Tutti avrebbero detto: oh, gloria all'Eterno, gloria al Signore, è vero, questo è il Messia, eccolo, vittorioso. Beh, se fossimo stati al posto di Gesù saremmo stati tentati a fare questo. Ma nel nostro piccolo, se qualcuno ci dice che noi abbiamo fatto questo, quest'altro, e abbiamo detto delle bugie, no? E quindi ci calunnia, e noi avendo la prova per dimostrare che non è vero, noi, se il Dio ci dice: no, tu devi continuare per la tua strada, tu devi camminare, però lascia stare quello che il mondo dice, lascia stare quello che la gente dice, lascia stare quello che ti propone, ti propone di scendere giù dalla croce, ti propone di dimostrare, ma dimostralo, se è vero che sei un vero evangelista, no? Dimostralo. E allora ti sfidano a fare qualcosa che non è nel piano di Dio. Non era nel piano di Dio che Gesù scendesse dalla croce. Non era il progetto di Dio, era diverso il progetto di Dio. Non doveva scendere dalla croce, doveva andare fino in fondo. Doveva saldare il debito dei nostri peccati su quella croce. Io credo che la tentazione umanamente poteva venire anche a Gesù, perché era anche uomo. Nel giardino del Getsemani, non so se ricordate, lì è stato tentato. Gesù è stato tentato. Sudava sangue, fratelli. Padre, se possibile, allontana da me questo calice. Vedete la natura umana che sa quanto è brutta la sofferenza. Gesù sapeva ciò a cui sarebbe andato incontro di lì a poco, vero? Sapeva benissimo a cosa stava andando incontro, alle sofferenze tremende della crocifissione. Ragazzi, la tentazione è... Gesù è stato tentato come noi, però senza peccare, lo dice la Bibbia. Allora, io anche in questo, sapete, ho visto un messaggio per me. Molti ti sfideranno, ti diranno di fare, di dimostrare questo, quest'altro, di andare contro determinate norme, regole morali, oppure contro il piano di Dio, pur di dimostrare a tutti che tu hai ragione, sei pronto ad essere tentato. Guardate, lascia stare, vediamo se Elia viene a salvarlo, fino all'ultimo. Lo schernivano mentre stava per morire ancora, perché avevano capito che quando Gesù disse Elì, lama sabachthani, no, Elì, sì, alcuni di loro, nella loro ignoranza, forse perché i soldati romani non erano ebrei, no? Questo Elia, avevano sentito parlare di Elia, no? Perché è una parola molto simile, dire Elia, no? Elia è una parola ebraica che vuol dire Yahweh è Dio, no? El Dio. Ia sarebbe abbreviazione di Yahweh, Ia, no? Quindi Yahweh è Dio. Allora, però loro, siccome la parola è uguale a quella di Elia, il nome di Elia, loro avevano capito che invocasse Elia, che dicesse ad Elia di venire a soccorrerlo. La loro ignoranza, insomma, ecco. Ma Gesù non aveva chiesto aiuto ad Elia, aveva detto semplicemente: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eh? Perché mi hai abbandonato? Bene, Dio l'aveva abbandonato sulla croce perché doveva saldare il conto dei nostri peccati. Ecco perché non ha accettato la sfida. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, scendi, allora noi crederemo. Ci sono tante sfide che ci vengono, diciamo, fatte in questo mondo, tante magiche calunnie, non è vero? Ci dicono questo, quest'altro, dicono cose che non sono vere di noi, e noi saremmo pronti a combattere, mostrare gli artigli, i denti, e dire vedi sbagli, vedi qua, e siamo pronti a correre a destra e a sinistra, o avvocati, o cose del genere, no? Perché dobbiamo prendere le nostre difese, e tante volte noi facendo così, noi a volte superiamo quella linea tracciata da noi, dal Signore, usciamo un po' fuori e la nostra fede viene destabilizzata e Dio rallenta purtroppo tante volte il suo piano per la nostra vita, perché siamo lì presi dalle paure, dalla preoccupazione, dall'angoscia, da queste situazioni però che si verificano nella nostra vita. Bene, se abbiamo creduto che Dio ha tracciato un cammino per noi, anche se c'è la tempesta, abbiamo cantato prima, no? Anche se c'è la tempesta, noi non affonderemo, anche se i venti soffieranno forti, anche se ci saranno tutti i demoni dell'inferno che verranno, vorranno capovolgere la nostra nave, non ci riusciranno, ragazzi miei, perché chi è salito sulla barca con Gesù, anche se a volte sembra che Gesù stia dormendo, come per i discepoli, è lì con noi, gloria a Dio. Alleluia. Allora, fratelli, non cediamo mai alla tentazione di scendere dalla croce, cioè di perché gli altri possano dire: avevi ragione, no, sarà Dio a farci giustizia, a dimostrare che siamo nella giusta direzione, nella giusta via. C'è questa tentazione, dobbiamo ammetterlo. Ma che stiamo lì a controbattere, a ribattere? Se hanno deciso di non credere in Cristo, non crederanno nemmeno se porterai anche i morti dall'aldilà qui e li dimostrerai vivi. Se hanno deciso di non credere in Cristo, non sarà la nostra, come possiamo chiamarla, quando uno è combattivo, no? E dice no. E vedi, io sono nel giusto, tu sei nell'errore, e poi cominciamo a litigare, a dire tu sbagli di qua, tu sbagli di là, io sono giusto di qua, e fare dibattiti e cose del genere non è un atteggiamento che prende veramente le nostre difese. Quello può anche denigrarci, perché invece di manifestare la serenità, la fiducia, la calma che abbiamo in Cristo, il riposo che abbiamo in Cristo, dimostriamo tante volte, perché lo facciamo magari nel modo sbagliato, dimostriamo che siamo insicuri in realtà. Sapete perché c'è l'esercito? Perché sono istituiti gli eserciti, secondo voi? Quindi, perché nel caso dovesse scoppiare una guerra, l'esercito va a combattere. Quindi, in realtà, quando si parla del consiglio di sicurezza, quando si radunano i capi di governo, in questi casi, e c'è pericolo di una guerra, viene chiamato il consiglio di sicurezza. Hanno sbagliato, perché non dovevano chiamarlo consiglio di sicurezza, ma di insicurezza, non di sicurezza, ma di insicurezza. Perché se ci fosse sicurezza non ci sarebbe nemmeno l'esercito. Gloria a Dio, capite? Questo è il punto. Quindi è come se a Gesù avessero detto: senti, mettiti l'armatura di Saulo, no, spiritualmente parlando, cioè tu puoi vincere, tu se è vero che hai detto che sei il figlio di Dio, tu puoi scendere, tu puoi dimostrare a tutti che sei il Messia e così via, che sei gradito a Dio. Invece Gesù rimane lì fino alla fine, perché non era la via o il modo di Dio per dimostrare a tutti chi è il figlio di Dio. Per dimostrarlo doveva morire sulla croce. Satana doveva essere sconfitto alla croce. Lì le porte dell'Hades sono state sconfitte sul serio. Bene, sul momento non si vedeva, in quel momento sembrava sconfitto Gesù, invece era il vincitore. Possiamo sembrare sconfitti quando noi non siamo battaglieri, no, e non facciamo valere le nostre ragioni, le nostre cose. Possiamo sembrare sconfitti, ma siamo lì invece a confidare in Dio che porti avanti la sua opera nella nostra vita. Quindi non cediamo. Quando ci viene consigliato o addirittura veniamo sfidati a dimostrare, fare qua, fare là, confidiamo in Dio. Nell'umiltà, dove siamo, dove Dio ci ha costruito, cerchiamo di comprendere qual è il piano di Dio per la nostra vita e andiamo avanti. Procediamo, andremo forse incontro a delusioni, come per Gesù, a scherni, a maltrattamenti, non importa, Signore, io mi sento privilegiato se qualcuno mi maltratta. Mi sento onorato. Avrò una corona più grande.
Gloria a Dio. Capite?
Per me non è un problema. Sono stato maltrattato tante volte. Però voglio dire, ma di qua mi è entrata, di qua mi è uscita. No? Cioè nel senso che so in chi ho creduto. So qual è la mia strada. So a cosa Dio mi ha chiamato. So che lì davanti mi aspetta Gesù. Sul percorso posso esserci queste cose qua. Ma non mi interessa. Queste difficoltà. Ah, il problema. Andiamo avanti. Avremo la vittoria in Cristo, perché Lui ha vinto sulla croce per noi, e anche se noi siamo sulla croce, non scenderemo se gli altri ci sfideranno. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo ringraziare il Signore? Prima di andarci, vogliamo andarci in piedi un attimo e ringraziare il Signore? Gloria a Dio. Signore, grazie.